Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Segreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. La storia di oggi parla di due famiglie diverse, completamente strane l'una all'altra, che sono però legate dallo stesso dolore. Il dolore causato dal rapimento dei propri figli da parte dell'altro genitore. Rebecca Doni ha 28 anni quando conosce Ahmed Kandil, di 2 anni più grande. Rebecca frequenta la facoltà di medicina, mentre il ragazzo sta per ottenere il master per entrare nel mondo della finanza. I due si innamorano a prima vista, ed essendo entrambi amanti dello sport e della natura, le loro uscite sono caratterizzate principalmente da partite di calcio, di pallavolo e escursioni, mentre il venerdì sera sono invece soliti andare a ballare. Ahmed è nato al Cairo, in Egitto, di religione musulmana, mentre Rebecca a Berlino, di religione cristiana. Ma entrambi hanno ricevuto un'educazione borghese con gli stessi valori, nonostante praticano religioni diverse. Dopo un lungo fidanzamento, i due si sposano e il 1 settembre del 2003 nasce la loro prima figlia, Amina. Il 4 gennaio del 2006 la coppia dà alla luce un altro figlio, di nome Belal. Amina è una bambina adorabile, sensibile e più introversa rispetto al fratello minore Belal, che è molto solare e sempre pronta al divertimento di qualsiasi genere, coinvolgendo tutta la famiglia. Terminati gli studi e il tirocinio in medicina di Rebecca, si trasferiscono in Virginia, dove fin da subito legano con colleghi e vicini, formando diversi gruppi di amicizie. Anche i bambini vanno molto d'accordo con i nuovi compagni di scuola e spesso Rebecca e Ahmed organizzano serate di gioco a casa loro. Dopo essere stato licenziato da un'azienda per la quale lavorava a Boston a causa della crisi finanziaria, Ahmed rimane disoccupato e si dedica interamente alla cura della casa e dei bambini. Non è contento però di questa situazione, è sempre di cattivo umore e raramente lo si vede sorridere. Nonostante questo però non si mette alla ricerca di un'altra occupazione e semplicemente si lascia andare. Le discussioni all'interno della coppia diventano sempre più frequenti, con Ahmed che sminuisce sempre Rebecca come donna e madre, e questo li porta al divorzio nel 2013. Dopo la separazione, i bambini vengono affidati dal lunedì al venerdì ad Ahmed e nel fine settimana a Rebecca. Ma per colpa dell'ex marito, la donna ha difficoltà a trascorrere momenti sereni con i propri figli. L'uomo è diventato molto geloso e opprimente e decide di crescere Amina e Belal secondo le tradizioni culturali e religiose musulmane. Ogni sabato mattina li porta alla scuola della moschea, nonostante Rebecca sia in totale disaccordo con questa decisione e soprattutto perché il sabato è un giorno a lei destinato da passare con i figli. Il 28 agosto del 2014, dopo 14 mesi dalla separazione, Ahmed porta i figli in Canada per un viaggio, ma promette di tornare il 1 di settembre, ovvero l'undicesimo compleanno di Amina. Il giorno dopo essere partiti, Rebecca scrive un messaggio ad Ahmed per sapere se tutto procede bene e che avrebbe chiamato i figli per sapere come stanno. Lui, in risposta, le comunica che non vuole essere disturbato durante questi giorni di vacanza e che si sarebbero sentiti direttamente il giorno di ritorno. Arriva il 1 di settembre e Ahmed non si è ancora fatto sentire né vedere. Rebecca lo chiama decine di volte senza ricevere mai risposta. È furiosa e preoccupata, ma inizialmente non sospetta nulla di strano. Purtroppo, dopo la separazione, Ahmed aveva assunto un atteggiamento molto rigido e non era la prima volta che non le permetteva di parlare al telefono con i figli. Rebecca decide così di aspettare e nel frattempo gli manda un messaggio, chiedendogli di fare gli auguri di compleanno ad Amina da parte sua. Trascorre tutta la giornata, ma di Ahmed ancora nessuna risposta. Il giorno seguente, il 2 settembre, è il primo giorno di scuola e per Amina è un giorno molto importante, dato che inizia la scuola media. Prova nuovamente a chiamare l'ex marito, ma ancora nessun riscontro. Decide così di chiamare anche gli istituti scolastici dei bambini, ma entrambi gli comunicano che sono assenti. In quel momento Rebecca viene pervasa da una forte angoscia e rabbia. Non sa dove si trovano i suoi figli, e il padre non le risponde al telefono ormai da diversi giorni. Rebecca però non può lasciare il lavoro, essendo l'unica anestesista di turno e non le rimane altro che aspettare. Non appena termina il turno, chiama disperatamente tutti gli ospedali e le centrali di polizia di Toronto, temendo che possano aver avuto un incidente. come ultima spiaggia chiama anche il padre di Ahmed, che si trova a Giza, in Egitto. Ma anche lui dice che non sa dove possa essere il figlio. Rebecca però capisce che l'uomo non è sincero e la sua paura aumenta sempre di più. Chiede anche alla sua vicina di poter controllare la casa di Ahmed. Tutte le porte e le finestre sono chiuse, la macchina non è nel vialetto e la casa all'interno è completamente vuota. Non c'è più niente, Ahmed se n'è andato. Si reca immediatamente alla centrale di polizia della città e fa una denuncia di scomparsa per ritrovamento dei figli. Il 5 settembre, dopo 3 giorni dall'inizio delle ricerche, le autorità comunicano a Rebecca di aver rintracciato gli spostamenti di Ahmed con i bambini. Era andato prima all'aeroporto JFK a New York con un volo diretto a Kiev, in Ucraina. Da lì un altro volo per Istanbul, in Turchia. Rebecca è letteralmente sconvolta e invasa dalla paura. Viene coinvolta anche l'FBI, che emette immediatamente un mandato di arresto federale per Ahmed con l'accusa di duplice rapimento internazionale di minori. Per prima cosa effettuano un'indagine patrimoniale alla ricerca di elementi che possono ricondurre ad Ahmed e ai bambini. Dai movimenti bancari dell'uomo riescono a risalire ad un pagamento fatto per un corso di sopravvivenza in mezzo alla natura e un altro per un poligono di tiro. Ovviamente le scoperte fatte mettono subito in allarme l'autorità. Il corso di sopravvivenza sarebbe potuto servire in caso in cui l'uomo avesse varcato il confine a piedi. Ipotesi che viene avvalorata dall'acquisto da parte di Ahmed di alcuni sacchi a pelo e indumenti estivali per bambini, che sono poi stati spediti all'estero. Questi dettagli confermano all'FBI che Ahmed aveva già pianificato tutto da molto tempo. Passano 3 mesi dalla scomparsa di Amina e Belal, e nel dicembre del 2014 arriva finalmente una notizia che fa sperare nel ritrovamento dei bambini. Il tablet di Amina viene utilizzato per controllare le email e tramite l'indirizzo IP del dispositivo risalgono ad una piccola città che si trova al confine tra la Turchia e la Siria. Questo però non è sufficiente al ritrovamento, in quanto c'è la concreta possibilità che l'uomo possa aver cambiato il suo nome e quello dei figli. Rebecca è sempre più disperata. Arriva ad assumere 3 investigatori privati, scrive post sui social media e apre un sito per diffondere le foto di Amina e Belal, sperando che qualcuna possa aiutarla a ritrovarli. Ma tutti i suoi sforzi sembrano non portare a niente. Un anno dopo, nel settembre del 2015, Ahmed le scrive un'email. Vuole solo comunicarle che i bambini stanno bene, che ora vivono in una piccola fattoria, circondata da animali e dalla natura, e che sono molto felici. Le dice che saranno gli stessi Amina e Belal, che una volta cresciuti, decideranno dove e con chi vivere. Conclude la lettera dicendole che era stata tutta colpa sua, che non gli aveva lasciato altra scelta. Era stata lei a chiedere il divorzio, e sapeva che se Rebecca avesse ottenuto un lavoro in un altro stato, per lui non ci sarebbe stato più niente da fare. Sapeva che Rebecca avrebbe ottenuto l'affidamento esclusivo, in quanto lui era ancora disoccupato. La donna è infuriata, distrutta, ma anche sollevata di sapere che i suoi bambini stanno bene. La sua più grande paura è quella di non rivederli più, perché è sicura che Ahmed li stia plagiando secondo il suo volere. Facendo le indagini, l'indirizzo IP è lo stesso dell'anno precedente, sempre in quella cittadina al confine tra Turchia e Siria. Rebecca contatta così un investigatore privato turco e lo manda ad indagare nella città di Hatay, dove individua l'internet caffè da dove era stata inviata l'email, ma nessun altro indizio o prova concreta che possa aiutarla. Trascorre un altro anno e nel 2016 Ahmed viene rintracciato dopo aver richiesto una carta d'identità egiziana scrivendo come indirizzo di residenza l'abitazione dei suoi genitori a Giza. Gli agenti dell'FBI si recano quindi in Egitto e con l'aiuto delle autorità locali cercano di rintracciare la fattoria di cui parla Ahmed nella sua ultima mail. Sorge un problema però. In Egitto il rapimento del proprio figlio non è un reato, quindi lui ha diritto di stare con loro tanto quanto lo ha Rebecca. Il padre ha pieni poteri sui figli in quello stato e la madre non può fare niente, neanche contattarli telefonicamente. Si ipotizza anche che Ahmed possa aver raccontato ad Amina e Belal che la madre è ormai morta e per questo non hanno mai cercato di rintracciarla. Dal 2017 ad oggi, Rebecca scrive ogni giorno per Amina Belal nel suo diario tutto ciò che succede nella sua vita, proprio come se stesse parlando con loro di ritorno a casa dal lavoro, raccontandogli la sua giornata, le sue emozioni e condividendo con loro i suoi sogni. Spera che un giorno possa finalmente riabbracciarli, anche se le speranze si fanno sempre più deboli ogni anno che passa. Abdul Khan e Rabia sono due ragazzi di origine indiane e pakistane, che vivono negli Stati Uniti da ormai due generazioni. Si conoscono al college in Alabama e sono entrambi caratterizzati da una forte ambizione nel realizzarsi sia come individui che come famiglia. Si innamorano molto velocemente e convolano a nozze solo un paio d'anni più tardi. Il 13 novembre del 2010 nasce il loro primogenito, che chiamano Aziz. La coppia, assieme al figlio, vive ancora a casa dei genitori di Abdul, in quanto non riescono ancora a permettersi una casa tutta loro. Ma Rabia non va molto d'accordo con i suoceri. Le liti sono frequenti e entrambi si rendono conto che non possono più vivere in quella casa. Hanno bisogno dei loro spazi e così, dopo alcuni mesi, si trasferiscono a New Orleans, in Louisiana. Abdul lavora come pneumologo in terapia intensiva e Rabia, che anche lei ha lavorato in passato insieme al marito nello stesso ospedale, ora è dipendente di un'organizzazione locale per la ricerca sul cancro. Pochi mesi dopo il trasloco, però, Rabia si licenzia anche da questo lavoro, rimanendo disoccupata e incolpando sempre gli altri per la terminazione del rapporto di lavoro. Diventa sempre molto sfuggente, sia con il marito che con amici e parenti, e la coppia inizia così a sgretolarsi, a causa delle numerose e violente liti che ormai caratterizzano il loro matrimonio. Nell'aprile del 2014 i due decidono di separarsi e Rabia si trasferisce ad Atlanta, nello stato della Georgia, dove ancora vivono i suoi genitori. Il loro accordo prevede che il padre veda Aziz ogni 2 settimane e anche se Abdul non è contento di questa decisione, decide di acconsentire, pensando al meglio per il figlio. Dopo alcuni mesi, Abdul riceve le pratiche per il divorzio, così da renderlo ufficiale. Da quel momento tutto cambia. Rabia cerca in tutti i modi di tenere lontana Aziz dal padre, inventando scuse di ogni genere e ostacolando così le visite concordate. Il suo obiettivo è quello di ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, così da tenerlo sempre con sé ad Atlanta. Abdul è costretto a far leva sul tribunale per ottenere i documenti e per far valere il suo diritto di vedere il figlio. Il divorzio avviene nel 2015 e Rabia continua ancora ad impedire le visite del padre di Aziz, tanto che Abdul deve aprire una denuncia a suo carico e richiedere l'affidamento esclusivo di fronte al giudice, se vuole avere anche la minima possibilità di rivederlo. Rabia però si difende e attacca, facendo ricorso contro l'ex marito e presentando accuse infondate con rilevanza penale su presunti abusi da parte dell'uomo nei suoi confronti. Questo per ritardare il più possibile la sentenza del giudice, che alla fine avviene 1 anno e mezzo dopo la presentazione della richiesta di Abdul. È proprio durante i vari incontri in tribunale che scoprono che Rabia ha intrapreso una frequentazione con un altro uomo all'insaputa di Abdul, che per tutto quel tempo non ha neanche potuto vedere suo figlio. L'uomo in questione si chiama Elliot Blake, un vecchio compagno di college di Rabia, che non solo frequenta già da un paio d'anni, ma con la quale addirittura si è risposata da alcuni mesi. Abdul è scioccato e furioso, non vuole che quell'uomo passi del tempo con Aziz e dopo 18 lunghi mesi di indagine, il procuratore di Atlanta stabilisce che le accuse nei confronti dell'uomo sono totalmente infondate e gli affida la custodia esclusiva del figlio. Il 28 novembre del 2017, Abdul e Rabia hanno appuntamento in tribunale per terminare l'udienza di affidamento, ma della donna non c'è nessuna traccia. Attendono invano per più di un'ora, pensando e sperando che sia solo in ritardo, ma Rabia non arriva. Abdul è molto preoccupato e una volta tornato a casa, chiama immediatamente la scuola di Aziz, che gli comunica che quella mattina il bambino non si era presentato. Chiama anche Rabia e i suoi genitori, ma non ottiene nessuna risposta. È in quel momento che capisce che la donna è scappata e ha portato con sé il figlio. Anche Abdul, proprio come Rebecca, denuncia la scomparsa del bambino alle autorità nazionali e ingaggia alcuni detective privati per rintracciarlo. Solo 2 anni dopo, però, viene finalmente rilasciato un mandato di cattura per rabbia, per il rapimento di Aziz. Iniziano quindi le indagini, ma il tempo perso è molto e non sanno dove iniziare. Contattano e interrogano alcuni parenti, amici e conoscenti della coppia per avere più informazioni possibili. I genitori di rabbia sono gli unici schivi che danno risposte ambigue e che al tempo stesso non mostrano alcun segno di preoccupazione per la figlia e per il nipote. Gli agenti sono convinti che il rapimento sia stato pianificato da tempo in modo minuzioso da Rabia e dal suo nuovo marito Elliot. Il 18 novembre, quindi 10 giorni prima dell'udienza in tribunale, Elliot e Rabia avevano dato le dimissioni, venduto le loro auto e spento i cellulari. Avevano anche svuotato i loro conti in banca e chiuso tutti i profili sui social, sparendo così dalla circolazione. Si erano poi recati alla scuola di Aziz, dove lo avevano prelevato, ed erano partiti per una destinazione ignota. Da quel momento nessuno riesce a trovare altri indizi sui rapitori di Aziz. Nessuna localizzazione, nessun movimento sulla carta di credito. Nonostante siano passati tanti anni, Abdul e la sua famiglia non si fermano e non si fermeranno mai finché non avranno riportato a casa il loro amato Aziz. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.